Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che settimanalmente la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e alla musica di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi siamo in pieno Rinascimento e ci incamminiamo anche verso il tardo Rinascimento, quasi alle porte del Barocco, per parlare della musica di Tomás Luis de Victoria. Musica di questo musicista spagnolo che potremo ascoltare fra pochissimi giorni, martedì prossimo, 12 aprile, nella Cattedrale di Lugano, eseguita dall'Ensemble del Labirinto sotto la direzione di Walter Testolin. Si tratta di musica straordinaria, come tutta la musica di De Victoria, ma in particolare si tratterà di ascoltare L'ufficio delle tenebre, che annovera una serie di responsori, in questo caso quelli del Venerdì Santo. E i responsori di De Victoria vanno annoverati tra i massimi capolavori dell'arte polifonica dell'epoca tardo-rinascimentale, appunto. Un vertice assoluto, come qualcuno l'ha definito, nella storia della musica sacra, fonte di ispirazione per generazioni di compositori fino ai giorni nostri e anche, come dire, un punto di arrivo per qualsiasi formazione corale che frequenti gli antichi repertori. L'Ensemble del Labirinto è una delle compagini più straordinarie a livello internazionale e quindi ci proporranno delle pagine sublimi tratte appunto dal grandioso Officium Hebdomadae Sanctae, cioè l'ufficio della Settimana Santa, che De Victoria pubblicò a Roma nel 1585. Una musica che allora si intonava in piena notte durante il servizio liturgico delle tenebre in occasione delle suggestive funzioni del Triduo Pasquale. A Lugano lo si farà al calar della luce dopo le 8, ma l'intenzione è sempre quella, cioè raccontare la storia della passione di Cristo attraverso la musica straordinaria che sottolinea gli ultimi istanti di vita di Cristo, del tradimento di Giuda e del rinnegamento di Pietro, delle percosse e degli insulti, ma anche dei sentimenti che come ascoltatori saremo invitati a condividere attraverso una musica che scaverà dentro l'anima. Per i musicisti dell'Ensemble del Labirinto si tratterà non certo di un nuovo banco di prova, già li abbiamo ascoltati nel 2019 e avremmo voluto ascoltarli anche gli anni successivi per questa trilogia che l'Associazione Amici della Musica in Cattedrale si è proposta, ma la pandemia ha interrotto il ritmo e quindi ecco il secondo appuntamento e poi il prossimo anno un ulteriore appuntamento che segnerà l'ufficio delle tenebre del Sabato Santo. Ascoltiamo ancora un passaggio di quello che andremo a incontrare martedì prossimo, un altro dei responsori di Tomás Luis de Victoria. De Victoria nacque ad Avila in Spagna nel 1548 e da bambino venne ammesso nel coro della cattedrale dove ricevette la sua prima istruzione musicale. Dopo il cambio della voce venne inviato a Roma da intelligenti mecenati che avevano intuito la sua naturale inclinazione per la musica e nel 1565 entrò come convittore e cantore nel Collegio Germanico dove intraprese gli studi religiosi insieme a quelli musicali. Nel 1571 fu nominato maestro di cappella del Collegio Germanico, incarico che mantenne fino al 1576. L'anno prima, in agosto, prese gli ordini minori e nel 1581 entrò nella congregazione dell'oratorio fondata da San Filippo Neri. Nel 1583 Filippo II, re di Spagna, lo nominò cappellano dell'imperatrice Maria, sua sorella, e vedova dell'imperatore Massimiliano II, che si era ritirata con la figlia, la principessa Margarita, nel monastero delle Descalzas de Santa Clara di Madrid. Fu nuovamente a Roma nel 1594, in occasione dei solenni funerali di Giovanni Pierluigi da Palestrina, al quale durante il soggiorno romano era stato legato da profonda amicizia, un'amicizia che, diciamo noi, deluse anche profondamente Tomás Luis da Victoria. In quello stesso anno, cioè nel 1594, ritornò a Madrid dove morì nel 1611. Ci ha lasciato un'opera, Tomás Luis da Victoria, nella sua interezza, che costituisce il principale monumento della polifonia spagnola e con la musica di Palestrina e quella di Orlando di Lasso fa parte di una cosiddetta trinità della polifonia cinquecentesca e va a indicare, a formare, a costituire una delle stagioni musicali più importanti di tutta la storia della musica occidentale. Ci ha lasciato un numero notevole di composizioni, 20 messe, 44 mottetti, numerosi magnificat, l'officium della Settimana Santa, appunto, e l'ufficio dei defunti.
Thank you.
Nella liturgia della settimana che precede la Pasqua, l'ufficio delle tenebre ha sempre esercitato un grande fascino sui partecipanti ai riti religiosi, ma soprattutto ha permesso ai compositori di esercitare il proprio talento. Come abbiamo già detto prima, il caso più emblematico è quello di Tomás Luis de Victoria, la cui opera musicale, che fu esclusivamente sacra, riflette le molteplici influenze del suo soggiorno a Roma. In particolare i suoi responsori della Settimana Santa, che ascolteremo martedì prossimo, 12 aprile, nella Cattedrale di Lugano, sono pervasi da una espressività tale da rendere ragione dell'affermazione che vuole De Victoria certamente il più grande polifonista spagnolo, se non, e questo lo aggiungiamo noi, grande ancora di più del paludato e convenzionale, lo mettiamo tra virgolette, Pierluigi da Palestrina. L'ufficio notturno del Venerdì Santo è il cuore del Tempo della Passione e la grande bellezza dei responsori delle tenebre risiede nella capacità di riuscire a tradurre con sfumature di infinita delicatezza i sentimenti che hanno riempito l'anima di Cristo durante la sua dolorosa passione. È il Cristo che attraverso le melodie gregoriane e poi nella polifonia parla costantemente della sua sofferenza, della sua angoscia, del suo abbandono, del suo amore, a volte anche delle sue lamentele sul trattamento inflitto a lui e sull'abbandono da parte dei suoi amici nell'incombere della morte. A volte una lamentela di una dolcezza divina, a volte con un marcato accento di rimprovero, ma sempre avvolta nell'amore e con qualche allusione alla gloria che seguirà. L'ufficio della Settimana Santa di Tomás Luis da Vitoria è la dimostrazione che in quegli anni incominciava a intuire, o meglio, cominciavano a farsi vivi in lui, il ricordo e la nostalgia della terra natia, piena di ricordi d'infanzia, e lo tormentava il ricordo di quei paesaggi deserti attorno alla sua città Ávila, assorta e come ripiegata in sé. E è lui a dare in questo spazio di nostalgia, abitato dalle convinzioni estetico-spirituali, un grande affresco del dolore e della morte, di lamento e di speranza nel contempo. Lo spirito castigliano del maestro che era diventato romano si esprime in una tecnica compositiva magistrale, rileggendo il testo musicale dell'Officium classico gregoriano, inserendovi un'accentuata policromia sensibile a influenze popolari della sua terra, non ultimi gli accenni delle celebri setas, lanciate da struggenti voci femminili al Cristo sofferente e a Maria addolorata nelle fantasiose e drammatiche ricostruzioni della Passione, e a loro volta risalenti a memorie musicali arabe colte dai lunghi secoli di presenza islamica in terra spagnola. Il grande affresco sonoro dell'Ufficio della Settimana Santa è opera evidentemente simbolica, sia degli intenti del musicista circa i fini di tutta la sua opera artistica e sia della cifra interiore espressiva della sua musica. È l'unica tra le opere di De Vitoria dedicata non a un mecenate ma alla Santissima Trinità. Non è una particolarità esteriore, ma il sogno preciso della personalità del De Vitoria, in cui egli ha l'ardire, se possiamo usare questo termine, di scegliere come destinatario di un'opera tanto impegnativa qualcuno che non può offrirgli nulla in cambio se non in termini puramente spirituali. E l'Officium, lo abbiamo sentito sinora e lo sentiremo ancora, è concepito come un grande affresco poiché le parti rispondono alla struttura ciclica dei riti liturgici della Settimana Santa, partendo dalla Domenica delle Palme e arrivando al Sabato Santo. Noi stiamo ascoltando il Venerdì Santo ed è appunto quello che ascolteremo poi nella versione interpretativa dell'ensemble De Labirinto diretto da Walter Testolin martedì prossimo 12 aprile nella Cattedrale di Lugano. Ciò che abbiamo ascoltato sinora e ciò che abbiamo anche detto in questa puntata hanno tentato di descrivere le linee essenziali che nella proposta di martedì trovano le radici più profonde nelle arcaiche monodie del canto gregoriano, come dicevamo prima, che fecero da riferimento a De Vitoria, il quale per il Venerdì Santo realizzò i responsori più pervasi di drammaticità tra quelli previsti dalla liturgia. E questo naturalmente segue la liturgia stessa che nel venerdì trova i momenti più tragici. Una cerimonia particolare caratterizzava e caratterizzerà anche l'appuntamento di martedì, e cioè quella che vedeva per il canto dell'Ufficio delle Tenebre l'utilizzo di un grande candeliere triangolare sul quale ardevano ed arderanno 15 candele di cera purissima. Dopo la ripresa di ciascuna delle antifone dell'ufficio si spegneranno una alla volta tutte le candele, tranne l'ultima, la quindicesima, che simboleggerà, così come già in passato, la solitudine di Cristo, abbandonato man mano dai 12 apostoli, da Maria Maddalena e da Maria di Cleofa. La parte finale dell'ufficio veniva e verrà praticamente celebrata nell'oscurità, al suono di un repertorio già presente nelle più antiche testimonianze del rito romano, delle quali è anteriore, ovvero l'antifonario di Compiègne, per esempio, datato intorno all'anno 870, o l'antifonario di Hartger, conservato nella biblioteca di San Gallo, redatto intorno all'anno 1000. Ed è ancora presente, identico, nel breviario di Pio V, pubblicato nel 1568, modello nel quale si collocò il De Victoria e che restituiranno i musicisti martedì prossimo all'attenzione del pubblico, perché possa tornare a scoprire nell'oscurità che pervade oggi, e lo sperimentiamo giorno dopo giorno, lo splendore e la forza della vera luce. Quilisma termina qui, vi ringraziamo di essere stati con noi, ci risentiremo fra una settimana, intanto rinnoviamo l'invito alle 20 di martedì 12 aprile nella Cattedrale di Lugano per incontrare l'ensemble De Labirinto diretto da Walter Testolin, preceduta dalla testimonianza di Brunetto Salvarani. A risentirci da Giovanni Conti.
So